No, mi sembra giusto parlare subito, innanzitutto per dare anche materiale, perché non credo che tutti hanno letto il libro e invece sentiranno quello che sto dicendo, ma innanzitutto vi ringrazio per le presentazioni, anche per un fatto molto importante che voglio sottolineare a elogio di questa iniziativa, che più che la presentazione di un libro che è stato ampiamente presentato in tutti i suoi aspetti fondamentali, si è svolto direi quasi un convegno con apporti individuali estremamente ricchi attorno ai nodi della svolta, ma non solo attorno ai nodi della svolta, ma attorno ai problemi fondamentali che ancora oggi stanno di fronte alla sinistra. E quindi nel ringraziarvi io dico intanto che sono contento di essere finalmente qui a Palermo, perché Palermo, come potrete vedere dalla lettura del libro, ed è stato già ricordato, è uno dei luoghi dell'anima. Ci sono tre fondamentali luoghi dell'anima nel libro: Torino dove sono nato, ma Torino dell'adolescenza, della formazione politica, Palermo di un'esperienza che mi ha fatto dire che senza la conoscenza di quest'area del paese un uomo politico non può conoscere né l'Italia né che cos'è la politica, e quindi ho imparato da Palermo, dall'esperienza siciliana, nel complesso moltissimo. È stata una scuola di vita, una scuola di pensiero politico, una scuola di conoscenza fondamentale del paese, e anche lì troverete, come per Torino, delle pagine anche sentimentalmente forti verso la bellezza di questa realtà e di questo paese. E poi la terza, luogo dell'anima, la Bolognina, dove si concentrano e si irradiano i temi fondamentali che nel libro vengono affrontati in un groviglio anche di equivoci, su cui tornerò nel corso di questa esposizione. Io credo che l'insieme del lavoro che ho fatto mette in evidenza anche una certa problematicità esistenziale nei confronti della politica e nei confronti del potere. E tra l'altro io negli ultimi tempi, sto girando per presentare il libro, mi sono anche chiesto se ci poteva essere interesse per le cose che ho scritto, che forse poteva sembrare superfluo in una situazione in cui noi viviamo in una ventata di permanente contemporaneità. Ogni giorno i termini cambiano e siamo, diciamo così, in una sorta di eterno presente, senza radici e senza coerenze. Invece poi ho pensato che era utile rinfrescare le idee, affrontare questi temi, e voi mi avete anche incoraggiato, perché si è visto che sulla base del libro si possono porre problemi, questioni che guardano in avanti. Ci sono nel libro elementi autobiografici che illuminano nodi di storia politica comuni alla sinistra, altri del tutto personali. Innanzitutto, perché ho sentito a un certo punto il bisogno di scrivere questo libro? Ho sentito il bisogno anche per rispondere ad alcune critiche degli ultimi anni. Vedete, io ho già scritto sulla svolta anche su aspetti della mia biografia politica, poi sono venute, vedevo dai giornali, da alcune dichiarazioni, queste critiche, queste ricostruzioni che io ricredevo sbagliate, e ho detto non vale la pena di rispondere. Io ho fatto, adesso sembrerà strano, ma per dirla brevemente, un pezzo di storia, tutti considerano importante, lasciamo perdere tutte queste critiche che si stanno accavallando. E poi mi sono accorto, mentre coltivavo, diciamo, questo mio disincanto, l'anno scorso, che io improvvisamente non ero più l'uomo della svolta, l'uomo della Bolognina, ma ero diventato l'uomo della sconfitta del 94 e della gioiosa macchina da guerra. E allora ho detto, sapete cosa vi dico? Io la gioiosa macchina da guerra ve la sbatto in faccia. Siccome non avevo un giornale per fare un articolo di 9 colonne, ho messo sul titolo di un libro e ne ho approfittato per ritornare su una serie di temi. Ma oltre a questo c'è anche, credo, la risposta a due grandi interrogativi, anche di quelli che vengono, anche da quelli che hanno seguito invece con maggiore attenzione il mio itinerario politico. Il primo è come è potuto avvenire il passaggio di un giovane che si è formato dentro un partito strutturato, leninista, all'area del socialismo democratico, e il secondo, come siamo arrivati all'insorgenza e alla vittoria del 94 di Berlusconi. Innanzitutto, l'andamento complessivo del libro tende a contraddire il carattere fulmineo delle decisioni politiche, e io vi assicuro che fare politica in un partito organizzato, disciplinato, con una forte religiosità interna, e tanto più chiudere quel partito dietro il quale c'era un mondo. Sappiamo che nei giorni della Brogina e dopo c'erano pianti, divisioni, intere famiglie si sono divise, è stato un processo democratico anche forte che non c'è mai stato, non ci sarà in nessun partito italiano, perché scusatemi, anche le primarie non sono come quel tipo di discussione, perché mai vai voti, te ne vai a casa, che c'è stato in quel processo di quel periodo. Quindi fare tutto questo non poteva essere considerato il colpo di testa di una persona fatto in un giorno solo. Ecco perché ho sentito il bisogno di far emergere il processo, di far vedere come la svolta non è stato un fulmine a ciel sereno, e credo che ne sia anche scaturito uno spaccato del Novecento dell'Italia e del Partito Comunista. Badate, voi non troverete complessivamente la mia biografia. Io ho scelto alcuni mattoni della biografia con una funzione che vedo che in modi diversi avete tutti, che mi avete qui presentato, rilevato, di far venire fuori, di far emergere la storia di un comunista originale. Quando ho presentato il libro a Napoli, il filosofo, mio amico, mi conoscete forse tutti, De Giovanni, disse: ho letto il libro e vedo che tu hai dentro di sé una cultura, un filone della cultura minoritaria in Italia. Non mi sono offeso, perché è vero, era il filone della sinistra cristiana che aveva la propria sede durante la resistenza in casa mia, della cultura della casa editrice Einaudi, non solo Pavese, Calvino, che poi molto prima fanno purtroppo individualmente la loro svolta personale e critica nei confronti dell'evoluzione dell'Unione Sovietica, ma soprattutto quei grandi uomini che non dovremmo mai dimenticare della cultura italiana, che sono stati il sale della terra della sinistra, che sono quelli del Partito d'Azione e che sono stati anche il centro della cultura da cui è nata la nostra Costituzione repubblicana. E quindi la svolta nasce da questa originalità, una biografia originale dentro, lo ricordava anche Colaiani, un partito comunista originale. Quelli che allora si opposero dicendo: ma non c'è bisogno della svolta perché siamo già originali, in realtà, proprio perché eravamo originali, abbiamo potuto farla, se no altri partiti non potevano, infatti non hanno fatto niente. Però nel libro, come ha avvertito, ha capito, ha sentito bene nella sua bella appassionata prefazione Serra, Michele Serra, c'è anche una grande rivalutazione del Partito Comunista, questo rapporto appunto che adesso è stato rumeggiato tra passato, presente e futuro, del Partito Comunista, della sua enorme riserva morale, della sua grande funzione storica. Per questo io non accetto la definizione in blocco e la condanna in blocco della Prima Repubblica. La Prima Repubblica ha avuto una prima fase che è stata meravigliosa, è stata la fase della costruzione, della ricostruzione economica, della costruzione democratica dell'Italia, e poi c'è stata una fase di degenerazione. Ma ci sono anche impietose critiche, anche nei confronti confronti di quel mostro sacro che è Palmiro Togliatti, e mi soffermo appunto sulla occasione mancata del 56. E lo voglio dire anche con un po' di cattiveria, perché mi sono anche un po' stufato di questa critica che non abbiamo fatto il Partito Socialista. Mi sono stufato perché nel 56 si rompe con il Partito Socialista. Nel 56 io ero giovane, che ero segretario del Circolo Universitario di Milano, faccio il primo documento della vita mia contro l'intervento sovietico, che viene pubblicato sul numero zero di Nuova Generazione di Curzi, diretta allora da Curzi, con il titolo Il furore alberga nel cuore dei giovani comunisti. E nello stesso tempo questi miei critici, questi che volevano che io facessi il Partito Socialista, non faccio nomi, si chiamano Napolitano, Macaluzzo, anche in Grau, che era su un altro lato, dissero che bisogna stare dalla parte della barricata dei carri armati sovietici. Lì si rompe con l'uomo più di sinistra dell'Internazionale Socialista, che si chiamava Pietro Nenni. Sarà stato un po' più difficile fare l'unità socialista con Craxi che con Pietro Nenni. Si rompe con Pietro Nenni, e quindi metto in evidenza questa grande occasione persa. Solo così si capisce l'incontro con la Bolognina. E voglio rispondere anche a alcuni luoghi comuni che non è stata preparata, e troverete che racconto tutti gli episodi di quell'anno che preparano la Bolognina. E l'altro luogo comune è che non c'era una cultura della svolta. Ora, noi facciamo la svolta alla fine del 89. In quello stesso anno si era fatto il 18° congresso, un congresso innovatore, finito a grande, credo, all'unanimità, forse qualche cosa di malumore di Cossutta, ma neanche tanto, e sentimmo alla fine chiamarci il nuovo PC, perché tale era l'innovazione che si sentiva di uscire dal guscio. In quel congresso, fu il congresso chiamato dall'Amazzonia, perché io aprì il congresso con un quarto d'ora di relazione in un silenzio totale, perché pensavano che forse erano impazzito sull'Amazzonia, l'ecologia, i temi nuovi dell'ecologia. Poi invece si capì a poco, e ci fu un grandissimo applauso, non su una battuta, chi fa politica sa che è facile avere gli applausi sulle battute, ma sul ragionamento che si era stato fatto. E invece Craxi, considerato da alcuni miei compagni dopo il vero moderno rispetto a Berlinguer, Craxi dichiarò che quella era la posizione di un pazzo terzomondista che dimostrava che noi non avevamo una cultura di governo, e oggi non c'è governo nel pianeta che non ponga il problema dello sviluppo sostenibile come un problema centrale. Ponemmo allora il problema del rapporto tra pubblico e privato e tutte quelle altre questioni che ha ricordato nella sua bella prolusione Figurelli, che furono fortemente innovative da un punto, e che mettemmo a confronto con le elaborazioni nuove dei socialisti europei, che già allora incominciarono a capire che anche loro dovevano uscire dal Novecento. E questo lo capimmo negli incontri con Willy Brandt, con Olof Palme e con i massimi dirigenti dell'Internazionale Socialista. La ricerca della libertà come la vera ossessione del libro. La ricerca della libertà partendo da quella stessa radice che ci aveva guidato in tutta la nostra vita. Sinistra e libertà, ecco il tema. Che cosa è stato tradito della svolta? Perché io ritengo che la svolta sia stata tradita. Nel modo come si è risposto a questa domanda, cioè si può perseguire la libertà senza andare a destra? Si può perseguire la libertà senza scivolare sul piano inclinato del moderatismo, che è quello che io rimprovero ai riformisti pallidi e ai miei successori. E ritengo che questa sia ancora una battaglia aperta, per questo non si può archiviare il pensiero della svolta non lo si può ridurre a una curiosità autobiografica, ma scappellata al coraggio di un giorno, come ancora una volta ho visto fare a Veltroni nella trasmissione con Fazio, quando Fazio gli ha detto: nel film su Berlinguer molti di noi, molti giornalisti hanno notato che non è chiesto niente a Occhetto e alla generazione che è considerata la generazione dei colonnelli di Berlinguer. Veltroni non risponde e fa il solito fervorino del Occhetto che ha avuto il coraggio un giorno di fare la svolta. Ma nel film c'è una tesi del tutto inaccettabile, e che il Partito Comunista muore con Berlinguer. Devo dire che simpaticamente, io sono andato alla prima, Peduccioni e Mussi mi vengono incontro, ridendo, e mi dicono: ma se ce lo dicevano prima che è morto lì, non avevamo facevamo neanche la fatica di fare la svolta. Ma quella tesi è inaccettabile, perché in sostanza c'è l'idea che dopo non è successo niente, il nuovo magari sta sorgendo in questi giorni col Partito Democratico e con Renzi, e tutto il travaglio del passaggio e anche la ricerca delle radici, se la tesi è vera, non hanno più assolutamente nessun senso. Certo, è un film commovente, ma è un film commovente non per quello che dicono coloro che commentano, perché c'è Berlinguer, l'unica persona viva del film. Comunque sia, lo scontro fu fin dall'inizio. Ma dato, io ho sempre rispettato, e lo ripeto qui, coloro che si sono opposti, perché sono venuti con i loro documenti, hanno sfidato la battaglia democratica, sono stati minoranza, ma hanno detto chiaramente che cosa volevano. Quelli che non rispetto sono coloro che sono stati immediatamente con la svolta e poi hanno fatto di tutto per bagnarle le ali. Certo, c'era anche il problema di come morire e come rinascere. Già allora c'erano due possibili vie d'uscita dal crollo del comunismo internazionale. Una, quella da me propugnata, del nuovo inizio. In questa parola, che può sembrare enfatica, c'era l'idea di una speranza, di una volontà costruttiva, del fatto che la sinistra non moriva, si ricostruiva ma non moriva. E l'altra, quella di D'Alema, della dura necessità, il senso invece di una sconfitta che poi ti porta inesorabilmente ad andare nel salotto buono, a scegliere la ricerca del potere per il potere, del governo per il governo. Vedete, in tutte le narrazioni che ascolto, pare che quelli che vengono dalla tradizione comunista siano passati direttamente da Berlinguer a Renzi, come se in mezzo non fosse accaduto nulla. Io ritengo che un'analisi di questo tempo, di questo tipo, diventa un caso da psicanalisi collettiva. Altro che commissione dei saggi, ci vorrebbe un'equipe di psichiatri. Da qui la damnatio memoriae, che fa dire ad alcuni che Renzi ha abrogato il comunismo, che ha fatto dire dai giornali che con Renzi per la prima volta il PD entra nel partito del socialismo europeo, che ha fatto, e vabbè, i giornali poi possono non saperlo, ma io ritengo del tutto incredibile che Macaluso possa dire che noi non eravamo entrati nel partito del socialismo europeo. Quando l'ho letto, io ho detto: beh, ha sognato, come no, sono stato un fondatore del partito del socialismo europeo, nel quale finalmente entra anche il Partito Democratico. E qui si pone una domanda, non si pone, di solito mi viene posta, forse era una delle domande che magari mi avrete posto, rispondo subito: ma secondo te c'è una continuità tra il PD e la svolta? Io rispondo francamente sì e no. Sì, perché ricordo che quando ho scelto quella strada, ricordavo quei partigiani che si riunivano a casa mia durante la Resistenza, erano partigiani comunisti, socialisti, cattolici, del Partito d'Azione, che e poi sono stati divisi dal muro, che non era solo un muro di pietra, ma un muro ideologico, e adesso potevano riunirsi, aprire di nuovo un cammino delle diverse tradizioni riformatrici del paese. Ma dico anche francamente no, perché il PD, invece di dare vita a una contaminazione nuova della migliore tradizione del riformismo italiano, è stato in gran parte il prodotto di una fusione a freddo di apparati. E questo ho inteso dire anche polemicamente qualche volta, quando ho detto che si è unificato il peggio del PC e il peggio della democrazia. Quali sono i mali ereditati? Li troverete nel libro. Per quanto riguarda il PC, si è mantenuta l'ottusa visione salvifica del partito in quanto tale, tradotto nell'espressione bruttissima la ditta, che è una visione autoreferenziale, diciamo, del partito. Dalla DC è stato ereditato il sistema correntizio e una visione politicista proiettata unicamente alla conquista del governo. La vera sfida invece era unificare le grandi idealità della tradizione comunista, che, guardate, persino Bobbio aveva esaltato nei giorni della svolta, appoggiando la svolta, fece un appello alle repubbliche democratiche occidentali dicendo: state attente, non crediate di avere vinto, perché certo il comunismo, che per noi è il socialismo reale, ha usato metodi inaccettabili, è stato sconfitto, ma i motivi reali da cui è sorto sono tutti lì e quindi vanno ancora risolti. Quindi la vera sfida era unificare queste grandi idealità con le esperienze più vive della tradizione socialista e del cattolicesimo di sinistra. Certo, c'è anche una verità interna nelle speranze di oggi, che forse portano a qualche cosa di nuovo rispetto a tutto quello che ho detto. Milioni sono andati in fila nel gazebo per dire di no alle grandi intese e per abrogare appunto il peggio del PC e il peggio della democrazia cristiana, dico anche del peggio della democrazia cristiana. Io non voglio qui entrare nel merito della vicenda di Renzi, ma voglio porre un problema che è stato quello centrale per cui è morto, è emerso Renzi nella politica, e lo pongo per un'esigenza metapolitica, non di battaglia politica immediata, anche per l'educazione alla politica delle giovani generazioni. Vi devo dire che quando Renzi ha parlato di rottamazione, io non sono un ipocrita, per tutte le cose che ho detto vi devo confessare che ho fatto salti di gioia, ho stappato bottiglie di vino, perché l'idea che si rottamassero dirigenti che io considero abbiano distrutto la sinistra in Italia, per me era una grande gioia. Però stiamo attenti, perché quando si vuole un vero rinnovamento bisogna indicare i nodi politici che vanno cambiati e bisogna fare nomi e cognomi. Non si può sparare nel mucchio di un'intera generazione. E non lo dico per me, perché io mi sono rottamato da solo e non ho aspettato certo Renzi. Ecco perché io dico, in buona sostanza, occorreva trascendere e contaminare, dar vita a una vera costituente ideale e aprire il processo della costruzione effettiva di una nuova sinistra. Però in quel vuoto di memoria di cui ho parlato si è ricordati appunto della gioiosa macchina da guerra, emblema di tutte le sconfitte, la colonna infame, come se poi non ci saranno sconfitte, come se non ci fossero state prima. Tra l'altro incominciamo con la madre di tutte le sconfitte, quella del 48, poi abbiamo ben una quarantina di anni di democrazia cristiana. Ma anche questo lo voglio ricordare come un fatto di cultura politica. Io non condivido con una cultura politica in cui si dica che importante è vincere, certo, è meglio vincere che perdere, ma non è importante vincere per vincere, bisogna vincere su dei progetti, e dirò di più, bisogna vincere su dei progetti che abbiano la maggioranza del popolo italiano, che è favorevole alla realizzazione di quei progetti senza delle escamotage. Se non c'hai la maggioranza, te ne stai all'opposizione e dall'opposizione ricostruisci. Tanto il Partito Comunista ha dimostrato di governare molto di più stando all'opposizione di quello che si è governato con i governi dei post-comunisti di questo periodo. Non c'è paragone dalle trasformazioni sociali e politiche che sono state fatte con il Partito Comunista all'opposizione, e nulla di fatto di questo periodo in cui si è al governo, ma dove francamente io non vedo cambiamenti che possono animare gli animi, suscitare entusiasmo nell'opinione pubblica. Quindi il problema non è importante vincere per vincere. E qui il secondo motivo, la nozione di sconfitta. Intanto andrebbero ripresi gli antichi che ci hanno insegnato che molte volte coloro che sono sconfitti sono i veri vincitori nella storia. E in questi giorni, se dovessi pensare, per me è Berlusconi, non ho dubbi che lo sconfitto è Berlusconi. Quindi, nessun problema da questo punto di vista. Ma la nozione di sconfitta nasceva anche in quei giorni sulla base della frase che non vi sto a ridire come è venuta fuori, in parte è già stato detto, ma lo scoprirete leggendo il libro. Ma c'era poi dietro a questo tre accuse che noi avevamo voluto vincere con uno schieramento ristretto, soprattutto con l'alleanza con Rifondazione, di non aver voluto l'alleanza con i popolari, cosa è tutto falsa, perché fino all'ultimo della campagna elettorale l'abbiamo cercata, è stata rifiutata da Martinazzoli, lui lo ha dichiarato poi onestamente. D'altro canto io lo capivo anche, perché Martinazzoli non poteva portare i popolari, che allora erano tutta la vecchia DC con la destra, a un'alleanza ex comunisti appunto, ma era lui che aveva dei problemi, e poi la cosiddetta posizione antisocialista. Io sono stato anticraxiano, non sono mai stato antisocialista, d'altro canto valgono i fatti, voi avete davanti il comunista, l'unico della storia del Partito Comunista, che sposta il più grande partito comunista dell'Occidente dall'area dell'Internazionale Comunista all'Internazionale Socialista. Chiuso, finiti i discorsi, caro Macaluso. Io non condivido nemmeno l'apprezzamento della sua analisi storica, perché quando si continua a ciurlare nel manico su questioni serie come queste, lì sì che c'è l'ira e l'astio, non c'è più la valutazione storica concreta. Chiusa la discussione. Noi abbiamo portato la tradizione comunista dentro l'area del socialismo europeo, e siamo stati i fondatori del partito del socialismo europeo, sul quale io ho delle cose da dire oggi, ma è un'altra cosa, per le prove, secondo me, deludenti che sta facendo. Ma noi abbiamo fatto questa operazione. Non solo, ma c'è la cosa importante che è stata ricordata. Io sono sempre stato dalla parte della difesa dei giudici, proprio questa cosa che... Però ho detto, storicamente Mani Pulite per noi non è stato un vantaggio. Quando c'erano in campo la DC, il Partito Socialista, per me era del tutto evidente che il fatto che noi cambiavamo rendevamo de plano, per quanto Craxi si potesse opponere, diventava normale che si creava l'unità per i socialisti. E tante che stavano avvenendo. Io ricordo il grande comizio a Mantova con Martelli, una piazza piena, c'era anche Vizzini. E io ero contento alla fine, perché siccome l'obiezione di Grau era sempre ma con chi, dove andate, perché, qual è la prospettiva, ecco lo sbocco. ricostruiamo l'unità della sinistra. Dopo, una settimana dopo, a Martelli viene l'avviso di garanzia per il controprotezione e Martelli stesso scrive nel libro che ha pubblicato contemporaneamente con me, guardate, io sono andato a presentare il libro di Martelli alla Fondazione Craxi con la figlia di Craxi, che è stato uno dei fatti di maggiore coraggio della mia vita, non mi hanno sbranato, come vedete sono ancora qui vivo, dice Craxi, dice Martelli che sospetta che quella visita di garanzia gli è stato fatto mandare da Craxi stesso, non voleva che procedesse quel processo. Quindi appunto io confuto ampiamente tutte e tre queste critiche, parlo del male oscuro, ne avete già parlato, faccio un solo esempio però, vedete, nel Partito Comunista erano vietate le correnti, ma tutti sapevamo quali erano le piattaforme politiche di Grau, di Amendola e quant'altro, e si discuteva abbastanza liberamente di queste cose. Adesso le correnti sono libere, ma non si conoscono le piattaforme politiche. Ci sono delle consorterie di potere e delle correnti, che non sono correnti, ma consorterie. E Rimini è stata la prova generale del metodo che ha portato poi ai 101 impallinando. Aperto la strada, un coacervo di correnti personali e di potere senza anima. Per questo io sostengo che la data di nascita, e questo per gli storici, del berlusconismo non è nel 94. 94-2014, i 20 anni, ok, ci siamo dimenticati che poi c'è l'Ulivo, c'è Prodi. Dal punto di vista culturale inizia persino prima, con la Milano da bere e con una certa cultura che si formò nella società italiana. Dal punto di vista del suo potere effettivo inizia dopo, perché nel 94 noi eravamo ancora in piedi, forti, il numero di voti in anime, non in percentuale, ma che conta, era superiore a quelli che ha preso Bersani adesso nelle ultime elezioni, eravamo una forza importante nel paese, tant'è che Berlusconi entra in crisi 3 mesi dopo. Berlusconi deve subire il grande Ulivo, che è stata una grandissima esperienza popolare che sorta dal basso, dove c'era tutta la sinistra ed era però allargato ai moderati. Il grande Ulivo non è stato battuto da Berlusconi. Ma vogliamo fare questa storia? Non è stato battuto da Berlusconi, è stato battuto da un complotto interno, per non fare nomi, tra Bertinotti, D'Alema e Cossiga, che l'hanno fatto cadere. E poi certo, anzi io qualche riprova a Bertinotti che si è sempre preso da solo la responsabilità, si sa benissimo fatto in questo modo. E poi invece comincia a diventare forte, quindi si può perdere le campagne elettorali, ma non per dolo, perché tu aiuti l'avversario facendo la respirazione bocca a bocca a Berlusconi per 15 anni fino ai tempi nostri. Sottolineo come per asfaltare il berlusconismo bisogna bonificare il terreno, sia a destra che a sinistra. Per questo io vi invito a leggere il libro non come una sorta di amarcord comunista. Ci sono eventi che ci accomunano nello stesso destino. Io lo farei leggere, se è possibile, all'insieme del Partito Democratico e ma anche alle componenti che non vengono dalla tradizione comunista. Non vedo perché questa non è una discussione che si deve fare solo tra coloro che vengono dalla tradizione comunista. E devo dire che in alcune presentazioni ho avuto anche gli interlocutori molto attenti della tradizione sia socialista che cattolica e democristiana. Qua finisco con alcune avvertenze. Le avvertenze che mi permetto di fare sono antagonismo moderato e antagonismo impotente. La seconda è superare la distinzione tra piani, tra sistema di valori, che sono come i biglietti delle cioccolatine di Perugina che vagano per l'aria, e invece la pur necessaria analisi strutturale, gli interessi, i comportamenti sociali. E terzo è non considerare la politica come una sorta di sfida di Barletta, in cui ci sono alcuni campioni che sul campo si battono, il popolo fa circolo attorno e poi fa ovazioni a quello che ha vinto, che è molto comodo anche perché si dà al popolo la possibilità di essere semplicemente degli spettatori e anche non colpevoli, mentre sono colpevoli tutti se stanno fermi e stanno intorno a vedere chi dei loro campioni vince o non vince la battaglia. E quindi certo le primarie delle persone, ma anche le primarie delle idee, in una permanenza della partecipazione organizzata. Guardate, la sinistra ha degli avversari strutturali al di là delle persone, delle nomenclature, dei travestimenti, e io credo che in Italia il suo avversario principale è una oligarchia trasversale, c'è un cerchio magico dentro il quale solo alcuni possono entrare. Anche la finta distinzione, certo c'è la distinzione, ma tra Repubblica e Corriere, però tracciano questo cerchio magico dietro il quale ci sono i grandi poteri, e tutto ciò che non è in odore di santità per i grandi poteri non entra nel cerchio magico della politica. Un cerchio magico dove il piano della questione morale si incontra con quello della politica e dell'economia. Io penso che la sinistra ha il dovere di imporre l'agenda politica. Noi abbiamo subito per molto tempo l'agenda politica imposta da Berlusconi. Il merito di Renzi, questo lo posso dire, è che dice che vuole imporre lui l'agenda politica, anche se io ritengo che poi bisogna porre ben altri problemi al centro dell'agenda politica. Per esempio, Berlusconi ha imposto il tema delle tasse, è stato geniale. Perché è chiaro che il problema delle tasse è un problema molto importante. I parlamenti nazionali sono nati sul tema delle tasse e della fiscalità. Tra l'altro, legato alla fiscalità c'è il problema della differenza tra destra e sinistra, che ne dica Cacciari che non c'è più differenza tra destra e sinistra. A seconda di come distribuisci la ricchezza c'è un certo tipo di sviluppo del paese o no. Quindi questo problema elementare su cui sorgono tra l'altro i parlamenti rimane al centro, però Berlusconi ha posto la questione delle tasse in modo tale da mettere tutti i cittadini, ricchi e poveri, contro lo Stato e mettere quindi in secondo piano le differenze sociali. Mentre una sinistra vera dovrebbe porre al centro dell'agenda il tema dell'uguaglianza. In una situazione in cui anche fior fior di premi Nobel che vengono dal neoliberismo hanno individuato nel tema dell'eguaglianza un problema non più solo di giustizia sociale ma di economia politica, perché senza l'uguaglianza, senza delle classi medie che abbiano possibilità di consumare, non si hanno consumi, senza consumi non si ha produzione. Senza produzione non si ha occupazione. Il tema dell'uguaglianza è l'altro grande tema, mettere in sicurezza il paese. Terremoti, catastrofi, cioè spostamenti ingenti di forze. Io non vedo ancora una volontà politica che pone veramente questi due temi al centro dell'attenzione. E sicuramente mi si può chiedere, ma lo si può fare con qualsiasi maggioranza? Ma è chiaro che i problemi di oggi sono a monte e il male deriva dal tremendo errore dell'emergenzialità e della governabilità. Io mi dispiace dirlo, ma temo che il mio amico Napolitano, con il quale ho fatto la grande strada nell'andare in Europa per chiedere l'entrata nell'internazionale, ha fatto un gravissimo errore nel 2011. Che se andavamo a votare nel 2011 la sinistra vinceva a man bassa, e poi ha fatto un grave errore successivamente con questa visione della emergenzialità. Monti, il governo Monti ha fatto nascere le 5 Stelle, gli ha dato forza, e così ha fatto rinascere il berlusconismo. E il povero Bersani, io non ero bersaniano, non lo sono, non ho problema di esserlo, ma cosa volevate che facesse quando era imprigionato nell'alleanza con Monti, inviso alla maggioranza degli italiani? E poi abbiamo avuto il nulla di fatto di Letta, e adesso ci sono qualche movimento sul quale però non intervengo, perché questa non è una riusciranno i nostri eroi a rompere il cerchio dannato dell'emergenzialità per tornare alle vere alternative? Questo. Riusciranno a combattere l'euroscetticismo in avanti, non tornando indietro? Sono contento che hai trovato la settimana poi una passa, e poi quella citazione dell'AIA, sono le cose che dicono molti adesso, e cioè non contro l'Europa, ma per la vera Europa, l'Europa dei padri fondatori, di Spinelli, gli Stati Uniti d'Europa, il cambiamento quindi dei trattati, così come sono oggi, la critica radicale delle politiche di austerità. Ebbene, con questo mio contributo ho cercato di capire quanto è stata confermata e quanto è sfigurata la svolta. Allora ponemmo questioni di rilevanza mondiale, non una questione interna, e tutti dovrebbero fare i conti con queste questioni. Non si tratta di sostituire la filiera DC con quella PC o viceversa, ma di individuare le caratteristiche di una nuova sinistra postcomunista, ma di sinistra, perché io non accetto che dopo il comunismo rimangano in piedi solo il moderatismo e la destra. Si riuscirà a riaprire questa ricerca, questo dialogo? Guardate, molti si sono stupiti che il PD divora se stesso, c'è autolesionismo dopo le vicende del 101, delle quote rosa, eccetera, eccetera. Guardate, l'atto iniziale dell'autolesionismo è avvenuto pochi giorni dopo la svolta. Certo, tutto si sarebbe potuto discutere più in là, ma all'indomani di un'operazione storica difficilissima, guardata con entusiasmo e attenzione, Italia e in Europa, che avrebbe dovuto essere sostenuta e difesa e protetta, invece no, dall'interno comincia subito il bombardamento. Gli uni, i cosiddetti miglioristi, che dicono non avete fatto il Partito Socialista, quindi sapete il bell'annuncio, noi facciamo tutta quella fatica e poi si va in giro e si dice guardate non hanno fatto niente. Gli altri, come D'Alema, che dice non c'è cultura politica, a parte che in questi vent'anni non c'è un ente in più della cultura politica che noi abbiamo immesso con la svolta. Ebbene, questo io non ho timore di dirlo, questa operazione è stata un'operazione da criminali che ha aperto una vera e propria persecuzione non solo contro di me, ma contro un progetto politico, e che è continuata fino ai giorni d'oggi. Bettini, in un suo libro, Bettini è uno per la svolta, grande amico però di Ingrao, scrive anche delle cose belle su Ingrao, e cita qual è il comunismo di Ingrao. Dice: il comunismo di Ingrao è tenere fermo un punto critico contro l'omologazione e la moderna mutilazione degli esseri umani, per cui anche dopo il crollo occorre ancora di più ribadire una resistenza alla pretesa unidimensionale del capitalismo. Bene, ma questo dovrebbe essere la sinistra, e qui sta l'equivoco nel quale viviamo ancora: sussumere nella parola comunismo ogni idea di sinistra, quasi che al di fuori del comunismo non ci fosse stata e non ci possa essere sinistra, che produce da un lato l'integrismo comunista e dall'altro l'abbandono della sinistra. Che è grave che non si sia accettato il binomio democrazia-sinistra. Certo, lo so già, l'amico Veltroni, nei giorni della svolta, quando discutevamo intorno al tavolo il nome, disse ci dobbiamo chiamare Partito Democratico. Io gli dissi, ma sono d'accordo, Partito Democratico, ma il Partito Democratico può essere un Partito Democratico cattolico, un Partito Democratico cristiano, un Partito Democratico moderato, tra il Partito Democratico cristiano c'è di fatti. E noi siamo, sono d'accordo con te Carola, Partito Democratico, di sinistra, perché noi ci dobbiamo individuare come un Partito Democratico di sinistra. Se tu togli la parola sinistra me lo devi spiegare, e non ho ancora capito, può anche essere giusto, ma non l'ho capito, al punto tale che adesso nel Partito Democratico c'è una minoranza che si affanna di dire che è di sinistra, a parte che quella minoranza è quella che ha fatto in gran parte il Partito Democratico. E allora qui, anche su questo, io credo che bisognerebbe cominciare a dibattere e a discutere apertamente, perché di qui nasce una certa debolezza culturale. Ebbene, io ho scritto il libro anche per fare questi dibattiti, per cercare di ritrovare il cammino smarrito, per riaprire una discussione. Io vedo che questa discussione effettivamente dove si va si riapre, questa attenzione ai problemi di fondo della sinistra si manifestano. Penso che dobbiamo tutti porci il problema di ridare vita sul piano culturale e politico ideale a una sinistra moderna, democratica, che ponga il tema della libertà come tema centrale, ma di sinistra, perché se non facciamo questo, io credo che i milioni attorno ai gazebo